Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
L'incontro di oggi appunto avrà come tema quello della violenza online, di tutti gli aspetti che hanno a che fare col cyberbullismo, ma e tutti i reati che sono connessi a questo fenomeno. Intanto appunto vi dico chi sono, quindi io vi parlerò di quello che faccio di lavoro, perché io sono un avvocato e mi occupo prevalentemente di diritto penale e di diritto penale minorile, quindi sono anche difensore d'ufficio al Tribunale per i minorenni e mi occupo ormai da tanti anni di reati informatici. Ho un dottorato di ricerca in diritto e procedura penale, quindi diciamo un po' che questa è la mia materia, e capita tanto, insomma ultimamente soprattutto, di occuparsi di condivisione di fotografie illecite, video condivisi su varie piattaforme, offese online, hate speech, insomma c'è tutto un mondo dietro a quello che possiamo fare online, che secondo me è bene conoscere anche dal punto di vista legale. Quindi la chiacchierata di oggi sarà introduttiva su questo e poi avremo modo anche di approfondire alcune novità legislative, in particolare la legge 71 del 2017, nota anche come legge contro il cyberbullismo, che affronta alcune tematiche particolari e delle responsabilità incrociate anche da parte degli insegnanti, ad esempio, e degli adulti di riferimento in particolare. Però andremo per gradi, quindi cominceremo a inquadrare il fenomeno e poi vedremo tutte le varie responsabilità e cosa succede in caso di uso illecito della rete. Allora, intanto è fondamentale, ragazzi, e ho accolto con molto piacere insomma questo invito, perché è fondamentale il contributo dei ragazzi, cioè delle persone che possono parlare con i ragazzi della loro età o con i ragazzi più piccoli, perché è quello che la nuova legge contro il cyberbullismo chiama la peer education, e che da un anno a questa parte, più o meno, diciamo dal 2018, nelle scuole è già entrato come metodo didattico anche contro il cyberbullismo, cioè cercare di far passare attraverso l'esempio, quindi l'esperienza degli altri, dei modelli anche risolutivi di eventuali controversie o di casi di cyberbullismo. Quindi è fondamentale parlare di queste cose, ma non soltanto parlarne, quindi anche dal punto di vista legale, dal punto di vista emotivo, ma raccontare anche ai ragazzi la propria esperienza e come se ne è usciti, perché quello che cercheremo di fare è anche cercare di dare delle soluzioni, cioè dei modi attraverso i quali si può affrontare concretamente un problema che ci capita da tutti i punti di vista, perché a volte noi possiamo essere, anche senza saperlo, senza volerlo, autori di fatti illeciti, e poi farò vedere anche un capo di imputazione classico di questo tipo di reati, oppure quando siamo vittime. Comunque entrambi i casi oggi, visto che usiamo internet e gli smartphone a un'età sempre inferiore, no? Sì, in media le ultime ricerche ci dicono che a 11 anni già il regalo più ambito è quello dello smartphone, no? Quindi siccome l'età si abbassa è fondamentale che ci sia l'appoggio di adulti di riferimento o di ragazzi che comunque possono avere essere portatori di esperienza e quindi avere più esperienza. Cosa succede? Allora, quando le persone vengono da me in studio, quindi cerchiamo ora di fare un viaggio in quello che succede tutti i giorni negli studi legali, in quello che è anche il mio lavoro, no? Quindi quando viene una persona qui, un minorenne di solito, che ha commesso un reato, intanto diciamo che dai 14 anni in su i ragazzi possono essere imputabili. Cosa vuol dire? Se io ho compiuto 14 anni posso affrontare da solo un processo penale, poi per carità con la presenza insomma dei genitori, con l'assistenza, poi tutto un circuito penale che vedremo, però dai 14 anni in su io posso affrontare e affronto quindi un processo penale nel caso in cui commetta dei reati. E questa non è una considerazione di poco conto, no? Perché significa che da 14 anni in poi il ragazzo deve rispondere penalmente da solo di quello che ha commesso. Quello che dovete far passare, secondo me, come messaggio è che ci sono intanto due responsabilità: una della persona che commette il reato e la seconda è quella dei genitori. Dal punto di vista civilistico, cioè risarcitorio, perché poi accanto a un reato c'è la parte risarcitoria, cioè chi paga i danni per il reato commesso, la responsabilità civile dei genitori. Quindi commettendo questi reati non solo ci si espone a dei rischi penali in prima persona, ma si espone anche la propria famiglia a dover poi risarcire risarcire un danno che può essere anche rilevante. È dell'altro giorno una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che per un caso di cyberbullismo ha quantificato il danno in 50.000 euro. Quindi e si trattava di una vittima che insomma era stata percossa e fortunatamente ancora in vita, quindi non si tratta di un caso in cui è stato tentato il suicidio, ma ci sono stati dei danni che il giudice ha chiamato un dolore dell'anima risarcibile in 50.000 euro. Questo per darvi un'idea anche dell'ordine di grandezza, perché è giusto poi sapere di cosa si parla. La prima cosa, no, che dovete un po' demonizzare, diciamo, è che succede sempre negli studi legali, cioè quando io la prima cosa che purtroppo spesso succede quando arriva qualcuno, di solito un ragazzo appunto di 15 anni, insomma più di 14 anni, assieme ai propri genitori, e dice: guarda, mi è arrivato un foglio. Il foglio di solito è un atto, il primo atto di indagine, no? Quindi magari è l'elezione di domicilio perché qualcuno ha fatto una denuncia o una querela per un reato associabile al cyberbullismo. Allora, intanto il cyberbullismo non è un reato, non esiste in Italia un reato cyberbullismo, ma possono essere più reati insieme, e quindi adesso poi vediamo quando è reato e quando no. Poi l'altra precisazione: se qualcuno ha meno di 14 anni non è che non si fa niente, no? La responsabilità civile dei genitori c'è lo stesso, il tribunale per i minorenni può essere allertato ugualmente e dopodiché ci può essere anche addirittura un'indagine sulla famiglia per sondare la responsabilità genitoriale, no? Addirittura nei casi di bullismo. Quindi ecco, dai 14 anni in poi c'è un'esposizione diretta a un processo penale. Se si ha meno di 14 anni, il tribunale potrebbe addirittura poi indagare la pericolosità del soggetto. Insomma, ci sono altre cose, non si fa un processo perché manca l'imputabilità, però è importante sapere, per esempio, che i genitori rispondono civilmente ugualmente per i fatti commessi dal minorenne. Quindi questo sempre, finché non avete 18 anni. Cosa succede? Spesso sia il ragazzo che i genitori parlano di scherzi, si dice: ma io ho picchiato quel ragazzo, oppure gli ho nascosto la merenda, lo prendevo in giro, lo strattonavo, gli dicevo una serie di cose che vanno dalle parolacce agli insulti reiterati, cioè continui nel tempo, l'ho picchiato in bagno, sì, ma lui rideva, lui accettava questa cosa. Oppure, cosa peggiore che mi è capitata di recente, a volte si fanno queste cose nei confronti di persone più deboli, tipo se c'è qualcuno che ha un problema fisico o psicologico, si comincia con l'isolamento, no? Quindi il bullismo di solito inizia con l'isolamento della persona, non lo si invita a un compleanno, a una festa, si fa un gruppo WhatsApp e si esclude questa persona. Allora i genitori poi vengono qui e ci dicono: ma la vittima se l'è cercata, oppure era la vittima che si isolava, oppure era uno scherzo. Ecco, queste cose sono arrivate fino in Cassazione, che voi sapete che è l'ultimo grado di giudizio, in cui addirittura il giudice ha detto: parlare di scherzi denota un'assenza di maturazione da parte dell'imputato, quindi addirittura insomma la pena va verso il massimo edittale e non il minimo, perché si parla di scherzi. Cioè, dire che si parla di scherzi è qualcosa che oggi deve essere ovviamente debellato in tutti i modi, no? Perché tutti oggi devono sapere che i fenomeni legati al cyberbullismo, reati informatici, hate speech in particolare, adesso poi li vedremo nel dettaglio questi reati, sono dei reati veri e propri, e quindi non si può parlare di scherzo, perché bisogna anche mettersi nel ruolo e nei panni della vittima e vedere l'effetto che fa. Come ha detto il tribunale appunto di Reggio Calabria, è un dolore dell'anima addirittura al bullismo, no? Quindi in chi lo subisce può creare questa, che i giudici anche qui a Milano inquadrano il bullismo, i pubblici ministeri parlano spesso di una situazione di dominio, cioè il bullismo è qualcosa, si dice, di orizzontale, che di solito nasce appunto nell'ambiente scolastico, in un ambiente di condivisione sportivo tra pari, quindi tra persone che frequentano lo stesso ambiente, però con una situazione di asimmetria, si dice, cioè in cui c'è un dominante, cioè una persona che domina un gruppo di persone, e i dominanti sono quelle vittime del cyberbullismo. quello di cui si parla in questa situazione di dominio. Però per darvi un ordine di grandezza, no, io ho preparato delle slide che secondo me fanno capire bene, no, di cosa stiamo parlando, perché ancora oggi quando si parla di bullismo, cyberbullismo, c'è in generale secondo me una scarsa conoscenza della materia, perché si pensa che siano cose che la vittima, appunto, se la vittima fosse più forte, fosse più sicura di sé, non avrebbe subito, no? E quindi non avrebbe subito quelli che continuiamo a volte a chiamare scherzi in maniera impropria. Allora, se io vi dicessi, no, chi commette una rapina, cioè se voi un giorno vi svegliate e prendete un coltellino in casa e andate a rapinare una banca, è logico che in una cosa del genere voi dite: io non lo farò mai, no? I vostri genitori mai direbbero, no, che questo è uno scherzo, e fanno bene, perché la rapina è punita con la reclusione da 5 a 10 anni, no? Come è giusto che sia. Se io vi dico che, per esempio, mandare un messaggio della vostra fidanzata, no? La vostra fidanzata vi manda un messaggio, un selfie, oppure qualcuno vi manda un messaggio, qualcosa che si è autoscattata, no? Oppure voi le chiedete di mandarvi un messaggio, perché se non ve lo manda un messaggio avente un contenuto sessualmente esplicito, se non ve lo manda voi insomma gli togliete il saluto, oppure addirittura la minacciate, insomma, di non parlarle più, di venire a casa e vendicarvi, insomma cominciate a minacciare se quella cosa non succede. Allora, una condotta di questo tipo può essere inquadrata, oltre che nel nuovo reato di revenge porn che poi vedremo, anche in estorsione, in particolare estorsione sessuale, cioè minacciare qualcuno per ottenere qualcosa, no? Il reato di estorsione si ha quando io con violenza o minaccia ti chiedo poi di fare qualcosa, in questo caso di avere qualcosa, no? Posso avere una fotografia o voglio in cambio qualcosa, e ti minaccio se tu non lo fai, e è punita con la stessa pena della rapina, per darvi sempre il famoso ordine di grandezza, no? Oppure un altro reato grave qual è? Potrebbe essere lo spaccio di droga, che è punito con la reclusione fino a 4 anni, anche questo purtroppo frequente. Se io vi dico, nel caso in cui, ad esempio, io costringo un mio amico a fare a mangiare la merenda sporca che io gli ho buttato nella doccia, e poi faccio un video di questo ragazzo perché mi diverto, perché mi fa ridere vedere lui che mangia la merenda, sono tutti casi veri, ragazzi, non è fantasia, no? Quindi siccome mi voglio divertire a vedere il mio amico che mangia la merenda sporca, faccio il video e poi pubblico il video su TikTok, su Instagram, dove volete, no? Allora, questo è un reato, sono due reati insieme. Il primo reato è la violenza privata, che è punito dall'articolo 610 del codice penale, che si ha quando io costringo qualcuno a fare o a tollerare qualcosa, quindi anche a subire qualcosa, no? Dopodiché si ha il reato di diffamazione aggravata, che è quello dell'offesa, cioè quando io offendo la reputazione di qualcuno, e poi non vi preoccupate perché li vedremo tutti questi reati, no? Io integro la diffamazione aggravata perché lo faccio col mezzo di pubblicità che è internet, e c'è un'aggravante specifica prevista dal codice penale. Per farvela breve, in totale questi reati arrivano fino a 4 anni di reclusione, esattamente come lo spaccio di droga. Quindi mi sembra che cominciamo a capire che non si parla di scherzi, no? Un altro reato grave qual è? Furto un appartamento, pena fino a 6 anni di reclusione. Va bene, allora se io comincio a mandare dei messaggi in maniera un po' ossessiva a una persona e lei non mi vuole più vedere, io le mando di continuo dei messaggi su WhatsApp, su Facebook, lei mi cancella, mi blocca da tutti i profili e io magari mi creo un altro profilo o la faccio contattare da un mio amico, e quindi continuo a pedinarla anche sui social. Il pedinamento può essere anche virtuale, anche telematico, e a volte magari lo offendo anche. Allora, in questo tipo di condotte, per esempio, c'è quello che si chiama il reato di atti persecutori, che volgarmente è considerato lo stalking, e la diffamazione aggravata. Insieme arriviamo anche in questo caso a 7 anni di reclusione. Oppure l'omicidio stradale, che è punito fino a 7 anni. È un reato grave, certo che è un reato grave. La stessa pena prevista dal revenge porn, dal nuovo reato di revenge porn, che si ha quando io diffondo illecitamente dei contenuti sessualmente espliciti. Ora, anche su questo ci torneremo, però giusto per darvi l'idea, questo reato, che è stato introdotto con la legge del 2019, la 69 del 2019, è un reato importante perché ha consentito a noi avvocati di canalizzare, quindi di poter fare delle denunce per delle condotte condotte che prima si inquadravano non benissimo, no? Perché a volte le autori si difendevano dicendo sì, ma la vittima mi ha mandato lei quei selfie aventi un contenuto sessuale esplicito, io le ho soltanto condivisi. Ebbene, ora la legge punisce con la reclusione che arriva fino a 6 anni, che arriva ad 8 con le aggravanti, tutte le condotte di chi non solo realizza i video e poi li condivide, ma anche soltanto di chi li condivide. Vi faccio un esempio: se a me arriva un video di una mia amica che sta nuda, oppure di una mia amica che compie atti sessuali col suo fidanzato, prendo questo video e lo condivido a mia volta con un'altra persona, io mi prendo, cioè rischio, lo stesso reato di chi quel video l'ha fatto e l'ha condiviso la prima volta. Lo dice espressamente la legge. Quindi, quando vi arrivano questi video, la condotta, cosa dovete fare concretamente? Intanto cancellarlo subito e non condividerlo. Poi, onestamente, la cosa più corretta sarebbe quella di avvisare la vittima. Quindi la vittima in quel caso ha 6 mesi di tempo per fare la querela. Apro e chiudo parentesi, di solito la querela è il termine di 3 mesi. Per questo reato è stato raddoppiato, proprio perché è un reato delicato in cui la vittima a volte ha paura, si vergogna a fare querela, e quindi il tempo è stato raddoppiato, anche se noi avvocati poi consigliamo sempre la tempestività, quindi di fare la denuncia prima possibile, perché questo può salvare davvero la vittima, no? Quindi arriviamo in tempo poi per cancellare i video. Però questo ci tengo a dirvelo, perché insomma i reati sono seri, sono quelli che vi ho descritto, cominciato a descrivere qui. Quindi, allora, da questa premessa cosa cominciamo a capire? E cominciamo a capire intanto cos'è il cyberbullismo. Ma per cyberbullismo si intendono una serie di reati, e poi dopo adesso li vedremo nel dettaglio, no? Quindi la nuova legge che vedremo anche nel prossimo incontro è la legge 71 del 2017, che ha dato una definizione di cyberbullismo, dicendo appunto che sono tutti quegli atti di ingiuria, di sostituzione di persona, reiterati nel tempo, quindi le percosse anche possono rientrare nella definizione complessiva di cyberbullismo, che hanno come effetto quello di isolare la vittima, di emarginarla e di creare insomma quello che la giurisprudenza chiama questo dolore dell'animo, no? Quindi di crearle un disturbo, un cambiamento anche delle abitudini di vita. La legge dà oggi una definizione di cyberbullismo, però ripeto, non ha introdotto un reato. Questo perché? Perché i reati, ragazzi, c'erano già, ci sono di già, e sono tanti reati, sono più reati in concorso tra di loro. Adesso poi ve li descrivo, vi ho portato un capo di imputazione per farvi vedere cosa arriva in tribunale, cosa affrontiamo noi quando facciamo i processi, no? E quindi vi renderete conto, vedendo il capo di imputazione, di cosa si tratta in concreto, cioè cos'è il cyberbullismo, comunque reati informatici cosa sono poi in concreto, no? E anche come si possono prevenire questi reati e cosa si rischia. Ovviamente, ragazzi, quando parlo di reati parlo di un processo penale, quindi si rischia un processo penale. Voi sapete che le pene sono diverse, no? Le conseguenze da un processo penale rispetto a un procedimento civile, no? Nel penale si rischia carcere, questo per essere molto chiari, no? Poi il processo minorile ha una serie di strumenti deflattivi che vedremo, quindi fortunatamente si tende molto alla rieducazione, no, dei ragazzi. Però attenzione, perché le conseguenze sono serie e possono essere conseguenze anche sul casellario giudiziale, cioè quello che noi facciamo da minorenni rischiamo di portarcelo dietro per un po' di tempo. Quindi attenzione, secondo me, sia dal punto di vista dell'autore che della vittima dovete avere ben chiari i ruoli e non sovrapporli, perché spesso io sento che l'autore parla male della vittima, e questa è una cosa che ovviamente noi avvocati cerchiamo di scongiurare sul nascere, no? Però deve essere chiaro, deve proprio far parte della cultura, secondo me, dei ragazzi, capire e sapere bene di cosa si parla quando parliamo di queste cose. La legge 71 del 2017, che ha cambiato un po', secondo me, anche il modo di affrontare il cyberbullismo, soprattutto nelle scuole, no? Perché è stata una legge fortemente voluta dal papà di Carolina Picchio, e quindi nasce purtroppo anche dall'esperienza, no? Dall'esperienza di questo papà, che ha voluto che nelle scuole ci fosse, per esempio, un referente contro il cyberbullismo, che oggi è obbligatorio in tutte le scuole, e che l'impostazione fosse tutta educativa, cioè non repressiva ma educativa. Quindi è stata una scelta del legislatore, quella quella di non introdurre nuovi reati, ma di introdurre dei percorsi all'interno delle scuole in cui periodicamente si parli di queste tematiche. E non è un caso, no, che dal 2017 ad oggi sono aumentati gli incontri nelle scuole, i docenti sono più formati, proprio perché c'è questa legge che, tra le altre cose, ha introdotto anche uno strumento importante, non penale ma amministrativo, che si chiama l'ammonimento del questore. Anche di questo poi parleremo nel dettaglio per chi vorrà seguire anche il prossimo incontro, che sarà tutto centrato su questa legge. Però per anticiparvelo vi dico che questo strumento l'ho usato anch'io personalmente per alcuni clienti ed è molto utile. Consiste nel, in prima di fare denuncia o querela per questi reati di cui poi parleremo, si può andare in qualsiasi stazione dei carabinieri o alla polizia e dire, per esempio, che qualcuno ha condiviso dei video che ci offendono, dei video che ci riguardano, che siamo vittime comunque di cyberbullismo, e il questore, per il tramite dei carabinieri o della polizia, ammonirà la persona che ha fatto questo gesto, questo atto, queste condotte, no? E quindi cosa vuol dire ammonire? Verrà convocato e gli si chiede se quella cosa è stata fatta. Cosa può riuscire ad ottenere la vittima con questo strumento? Una cosa importantissima, per esempio, la rimozione di quel video. Vi faccio un caso concreto, pratico, no? Allora, se io sono un ragazzo di 15 anni, una ragazza mi hanno condiviso un video che mi riguarda, in cui io sono in pose imbarazzanti o addirittura, insomma, sessualmente esplicite, ho fatto sexting, oppure addirittura mi è stato fatto un deepfake, no? Cioè un video finto in cui si mette la mia testa sopra magari un video erotico, è successo anche questo, no? E questo video sta circolando nella chat di classe, per esempio, nella chat di alcuni compagni di classe, e io lo so e non ci dormo la notte, no? Quindi cosa faccio? Aspetto che questo video venga pubblicato magari su un social network, diventi pubblico, cioè su una piattaforma pubblica ancora più invasiva, diffusiva di quello che può essere una chat come WhatsApp, oppure lo fermo subito? Allora, per esempio, se la vittima o i loro insegnanti, una persona, insomma, autorevole di cui loro si fidano, dice alla vittima che c'è questo strumento dell'ammonimento del questore, questo è uno strumento che gli può davvero salvare, no, il resto dei giorni. Perché? Perché la vittima può andare dai carabinieri e chiedere questo video, che venga convocato l'autore, cioè chi ha condiviso questo video. Se effettivamente questo video sta circolando, gli viene detto: guarda, quello che stai facendo è un reato, se togli subito il video e non lo condividi può finire anche qui, no? Si fa un verbale in cui la vittima magari si accontenta e non sporge querela. Se invece tu vai avanti, può sporgere querela, e le conseguenze sono quelle che poi adesso vedremo. Quindi nel 99% dei casi l'autore fa quello che gli dice il carabinieri o la polizia, capito? E in questo modo tu interrompi la viralità di un contenuto, e questo è uno strumento che di solito era previsto per lo stalking, no? Questa legge ha voluto introdurre anche per i minorenni, per quanto riguarda questo tipo di reato, di condotte, no? Perché a volte il cyberbullismo può essere anche non reato. Per esempio, prima io vi dicevo, quando la vittima viene isolata, non viene chiamata ai compleanni, non viene invitata alle feste, viene guardata male, che ne so, no? Allora, c'è tutta un'attività prodromica, si dice, cioè un'attività preparatoria a quelli che poi saranno i reati veri e propri, che può non essere reato. Però questo non significa che sia un'attività lecita. Cioè, anche questo, i primi elementi, cioè l'isolamento della vittima, così, devono essere presi in considerazione dagli insegnanti, ad esempio. E questa legge dice proprio questo. Cioè, dice che gli insegnanti devono intervenire, devono collaborare con le forze dell'ordine quando si accorgono che questi reati sono stati commessi, ma devono intervenire anche prima. Quindi, anche prima che venga commesso un reato, se io sono la mamma di un bambino e dico all'insegnante che il mio bambino viene isolato, torna a casa e sta male, non vuole andare a scuola, ha perso l'appetito, questi sono già dei sintomi premonitori di una condotta di cyberbullismo o di bullismo in corso. Quindi già adesso la scuola deve intervenire. E chi te lo dice? Te lo dice la legge 71 del 2017. Quindi è tutta una legge improntata a questo, ad arrivare prima. Ed è, dal mio punto di vista, una legge utile, perché ha creato un grande movimento nelle scuole negli ultimi 2 anni, no? Quindi di queste cose se ne parla sempre molto di più. Ed è in parte, in gran parte, merito di questa legge. Quindi è bene conoscerla, è bene sapere che introduce questa definizione, introduce anche proprio l'obbligo da parte degli insegnanti di intervenire, e poi introduce questo strumento importante che è l'ammonimento del questore. Tra le altre cose che introduce, dà ai ragazzi anche la possibilità di segnalare da subito al social network, per esempio, che ha ospitato questo contenuto, di rimuovere un contenuto illecito, e quindi il social deve intervenire addirittura entro 48 ore. E la prossima volta vi spiego anche nel dettaglio, vi faccio vedere come si fa a sollecitare il social network. Se i social non aderiscono alla richiesta di cancellazione, il minore, anche da solo, può fare un reclamo al garante per la protezione dei dati personali. Questo perché? Perché spesso i ragazzi si vergognano. Allora, il grosso problema del bullismo e del cyberbullismo è legato alla cifra oscura di queste condotte, no? Cioè, quando tu vai a dire a un ragazzo che deve denunciare un compagno di classe, intanto il ragazzo ha paura, perché il bullismo ti crea questa situazione di dominio per cui te sei succube dell'autore di queste condotte, e hai paura anche a fare un passo, a volte hai paura anche andare a scuola, quindi figuriamoci a denunciarle queste cose. Allora la legge si è messa nei panni del minore e ha detto: io ti do la possibilità di fare tutto anche online, perché il reclamo al garante si può fare online. Vi do, guardate, l'esempio su questo di un'insegnante molto brava che ho conosciuto durante un incontro in una scuola a Rozzano, per farvi un'idea, no? Aveva una classe anche un po' complicata da gestire, no? Quando è entrata in vigore questa legge, l'insegnante ha fatto trovare il primo giorno di scuola i moduli del reclamo per fare ricorso al garante per la protezione dei dati personali davanti alla porta, cioè aveva messo un raccoglitore. Quindi era una cosa molto rudimentale, no? E aveva attaccato questi moduli in modo che i ragazzi fossero incuriositi, no? E il primo giorno sono andati lì e prendevano, leggevano questi foglietti, e poi sono stati loro a chiedere all'insegnante cosa fosse quel modulo. Questo esempio ve lo porto perché è fondamentale il ruolo vostro, anche secondo me, nel far passare questo messaggio. Cioè dire che i ragazzi, e poi vi darò anche un modellino, non c'è in queste slide ma ci sarà nelle prossime, quindi lo avrete, è un modellino del modello del garante, che il garante per la privacy ha messo a disposizione, poi vi do anche il file che comunque trovate online, che i ragazzi possono compilare. Quindi già aiutare un ragazzo a fare questa cosa, fate già tanto, perché spesso i ragazzi si vergognano a dire ai genitori che hanno fatto sexting o che sono vittime di insulti, perché a volte si sentono la vittima, purtroppo, a volte si sente colpevole, perché si parla di revenge porn, perché si è usato questo termine anche brutto, no? Vendetta, in realtà non è una vendetta, quindi non è un termine corretto. Si usa questo termine perché la vittima spesso si colpevolizza per aver fatto delle cose, invece qui sono vittime che non hanno colpa, e questo è fondamentale, no? Però proprio la situazione di paura fa sì che gli adulti di riferimento, le persone più grandi, devono farsi, secondo me, carico di queste cose, aiutare e almeno informare i ragazzi e dirgli quali sono gli strumenti, che poi sono strumenti gratuiti, perché il reclamo al garante è totalmente gratuito, così come l'ammonimento al questore o la denuncia alla polizia postale. Qui sono tutti strumenti, e il ragazzo che ha compiuto 14 anni può andare anche da solo a fare la denuncia, quindi a 14 anni si può andare. Noi consigliamo sempre, ovviamente, insieme agli educatori, ad andarci con i genitori, eccetera. Però a volte c'è la vergogna dei ragazzi, vi dovete anche mettere nei panni, no, di questi ragazzi. Questo ve lo dico, e ve lo dico anche a malincuore, no? Se dovessi fare una statistica di insegnanti empatici, perché poi queste sono cose davvero delicate, no? Ne parlavamo giusto oggi in una riunione di queste cose qui. Sono cose tremendamente delicate, perché voi vi dovete mettere nei panni di un minorenne, no? Purtroppo gli insegnanti non sempre hanno questa empatia o suscitano autorevolezza, perché c'è un gap generazionale enorme. Allora, voi avete visto i casi di cyberbullismo durante la DAD? Ma sono imbarazzanti, ma non per i ragazzi, eh? Allora, io capisco tutti i casi di cyberbullismo che si sono verificati, no? In cui tutti a dire, no, hanno commesso un sacco di reati, perché durante le lezioni condividevano video di un certo tipo, erotici, disegni strani, no? L'avete letti, no? Tutti i giorni succedevano queste cose. Però vi giro la domanda: vi sembra normale che gli insegnanti, qualsiasi cosa organizzino, diano modo ai ragazzi di poter così facilmente fare queste cose? Allora, il problema è che c'è un gap generazionale enorme, cioè gli insegnanti spesso, purtroppo, e a fronte di 10 insegnanti all'avanguardia, come questa di Rozzano, che addirittura si è posta al problema di metterglieli lì i moduli, non darglieli perché era meno invasivo. Quindi questa è la grandezza, no, di un insegnante che sa mettersi nei panni dei ragazzi, no? Quindi a fronte di questi insegnanti qui, la maggior parte, purtroppo, è di un'altra generazione. è una generazione poco digitale, è una generazione che ha passato gli anni, scusate se ve lo dico, a colpevolizzare i ragazzi, no? Ma io compresa, cioè siamo andati nelle scuole, magari abbiamo passato anni, adesso non lo faccio più, mi sono pentita. No, abbiamo passato anni a colpevolizzarli, cioè andare lì con la polizia postale, a fargli a volte anche processi alle intenzioni, no? Invece di dire, guardate, io dico sempre, quando viene commesso un reato da un minorenne, la responsabilità è degli adulti, quindi bisogna partire da qui, la responsabilità è di tutti, degli insegnanti, di noi avvocati che non abbiamo saputo divulgare bene queste cose, di tutti gli operatori, no? Perché un minorenne, diciamo, è nell'età in cui è possibile sbagliare, no? Quindi quello che invece dobbiamo fare è riappropriarci del nostro ruolo, quindi non mi meraviglia che un ragazzo non si confidi col proprio insegnante, ma è proprio da lì che bisogna partire, cioè gli insegnanti dovrebbero, anche loro, mi fa piacere se magari agli incontri di oggi ci fosse anche qualche insegnante.
Sì, c'è
qualche
Michela, insegnante. Non so se, se è prelegata ancora, si era collegata. E vedi, se vuole dire qualcosa anche lei su cosa ne pensa di questo, se trovate anche lei in situazioni del genere, appunto a scuola, lei insegna in una scuola superiore, quindi può essere che effettivamente si sia trovata ad affrontare questi casi, magari poi glielo possiamo anche chiedere se è connessa.
Sì, insieme, per carità, io dico tutti gli adulti di riferimento, io ti parlo proprio della mia esperienza diretta e quindi non ti dico per sentito dire, io parlo di quello che ho visto anche che quando facciamo gli incontri per esempio con i genitori, vengono sempre i genitori magari quelli più preparati, no? Quelli magari anche che ne avrebbero meno bisogno, no? Ma vengono in pochi, cioè su una classe di, che ne so, su una scuola di 100-300 alunni, se ne vengono 5 o 6 agli incontri serali è già tanto, se arriviamo a 10 è un successone. È questo che è sbagliato, cioè dare tutta la colpa ai minorenni, ai ragazzi, perché non è così, cioè chi ci vuole, quando io dicevo del reclamo al garante, no? Chi glielo deve dire a un ragazzo che esiste il reclamo? E glielo deve dire l'adulto, glielo deve dire un insegnante, un genitore, qualcuno che va nelle scuole e fa questi interventi, gliele spiega a questi ragazzi, oppure che esistono questi reati, perché adesso io ve li faccio vedere questi reati, no? Facciamo proprio la disamina di questo capo di imputazione e voi magari nel vostro cervello visualizzate delle condotte e direte, Maremma, ma questa cosa, Maremma non lo dico io, perché voi direte, mannaggia, ma questa cosa io magari l'ho fatta e non sapevo neanche che fosse reato. Cioè, a volte ci sono delle cose, quando i ragazzi parlano di scherzi, o i genitori parlano di scherzi, io mi arrabbio, perché siamo nel 2020 e non è giusto, non è possibile, nessuno sappia che queste cose sono reato, no? Però mi arrabbio anche con noi stessi, cioè con gli insegnanti, con i genitori, con noi che magari avvocati avremmo potuto fare di più e far passare questo messaggio, perché non è possibile che i ragazzi non le sappiano, cioè deve far parte della cultura dei ragazzi questa cosa. Per esempio, se adesso andiamo nel dettaglio, io qui vi ho messo un capo di imputazione purtroppo classico, adesso ho aggiunto solo il reato di revenge porn che è recente, quindi questo viene contestato adesso. Prima il revenge porn non c'era, quindi dal 2019, da agosto 2019 in poi, è un reato che viene contestato anche questo in molti casi, no? Però in generale partiamo con ordine. Per esempio, la diffamazione aggravata, vi ho accennato prima, no? Esiste questo articolo del codice penale che prevede che tu commetta questo reato, che è punito con la reclusione fino a 3 anni, se tu offendi la reputazione di una persona. Allora c'è l'aggravante del mezzo di pubblicità. Il mezzo di pubblicità è, per la Cassazione, anche un social network, quindi, o WhatsApp se tu comunichi con diverse persone, insomma tutti gli strumenti telematici possono essere un mezzo di pubblicità, quindi si può arrivare a un reato, insomma, con una pena importante. Quando è che io offendo la reputazione? Ma io lo offendo in tutti i modi, con un disegnino, con una didascalia, con un video, un fotomontaggio. Offendere la reputazione cosa vuol dire? Offendere il sentimento, cioè la considerazione che quella persona ha di se stessa anche nei confronti degli altri, cioè l'immagine che poi si riverbera, no, nella società, di me stesso. Quindi se io mi offendo un mio amico agli occhi degli altri, guarda, basta offenderlo a 2 o più persone per avere il reato di diffamazione. Quindi il nostro codice ha depenalizzato soltanto l'ingiuria, quindi le offese de visu, no? Se io mi arrabbio e mando a quel paese il mio amico in presenza, no? Ma la diffamazione è sempre reato, è un reato grave, quindi quando io scrivo una cosa su un social o su WhatsApp, commetto questo reato, quindi non è un illecito civile, non è uno scherzo, è un reato di diffamazione aggravata. Revenge porn, perché la pena è fino a 6 anni o 8 anni con gli aggravanti? Perché tu metti a rischio la vita di quella persona. Ci sono persone, e la cronaca è piena che hanno dovuto cambiare identità per colpa di video condivisi illecitamente, no? Illecitamente cosa vuol dire? Senza il consenso della persona. Quindi anche se io mi sono fatta un selfie e l'ho dato al mio fidanzato, il consenso a darlo, a girarlo al mio fidanzato, cioè che lui lo veda, non equivale al consenso poi a diffondere quel video. Dal momento in cui io pigio click, cioè condivido, io in quel momento lì perfeziono il reato, cioè realizzo il reato. Quindi significa che devo stare attento anche a condividere. Guardate che anche mettere mi piace a un contenuto offensivo può integrare il reato di diffamazione. La diffamazione poi viene aggravata, si dice, dall'odio razziale, quindi un'aggravante prevista dalla legge Mancino, se io oltre a offendere divulgo anche idee fondate sulla superiorità razziale, quindi condivido un contenuto offensivo ma basato proprio sulla discriminazione legata alla religione, alla razza, eccetera, quindi all'etnia di una persona. Quindi quella è proprio l'aggravante prevista dalla legge Mancino. Di solito si parla di hate speech, e questi reati sono addirittura procedibili d'ufficio, si dice, cioè chiunque veda un contenuto che istiga alla discriminazione razziale può denunciarlo, quindi può fare aprire un procedimento penale e poi le persone possono essere individuate. Non è così difficile individuare una persona, a meno che la persona non abbia usato delle connessioni particolari, no? Ci sono tanti modi ovviamente per cui a volte le persone fanno perdere le loro tracce, però di solito invece riusciamo, insomma, nei casi tradizionali a individuare la persona anche se si muove con un nickname, quindi questo indicativamente. Poi la violenza privata, abbiamo visto prima, no? Chiunque costringe qualcuno a fare o a sopportare qualcosa. La violenza privata entra nel fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, perché di solito sono i dispetti, tra virgolette, che i compagni si fanno tra di loro. Quindi costringere una persona a fare il verso della rana, della scimmia, è capitato anche questo. Poi cosa si fa? Si filma quello che fa il ragazzo col cellulare e poi il video si fa circolare. Ecco, allora io in quel momento lì integro non solo la violenza privata ma anche la diffamazione aggravata e sono già due reati. Poi se magari lo spintono, quindi lo scuoto, lo spingo, ho anche le percosse. Se il ragazzo cade e si fa male sono lesioni, quindi un reato ancora più grave, e tutti questi reati si dice vanno in concorso tra di loro, in continuazione tra di loro. Quindi sono tutti reati e poi vengono contestati uno per uno durante gli interrogatori. Guardate, quando questo è un caso vero, questo qui che io vi ho messo, non mancava solo il reato di revenge porn, ma poi c'era tutto, è un caso vero, capitato a un ragazzo di 17 anni che per l'interrogatorio, per questo processo, all'interno di questo procedimento qui, è stato trattenuto, insomma l'interrogatorio è durato più di 4 ore, cioè siamo andati via quando il tribunale stava chiudendo, perché la polizia delegata dal pubblico ministero ti deve contestare uno a uno tutti questi reati e ti chiede, ma è vero che ti hai fatto questo, ma come l'hai fatto? E deve andare nel dettaglio di tutto quello che hai fatto. Quindi un interrogatorio così, va sicuro che per un ragazzo di 15-16 anni è una cosa pesantissima da affrontare. Non mi puoi venire a dire pensavi che è uno scherzo, perché se mi dici una cosa così, allora significa che manca anche tutta, c'è una carenza educativa, no? Che magari il processo penale poi cercherà di colmare. Poi parleremo un pochino anche del processo penale. Io non ce l'ho con gli insegnanti, però dico che è difficile avere autorevolezza con i ragazzi, soprattutto oggi, perché i ragazzi, al di là di quello che si dice, sono molto svegli. Cioè io ho a che fare con dei ragazzi che mi auguro davvero che questi ragazzi ci dimostreranno quanto sono intelligenti, perché alcuni di loro ci hanno sorpreso quando siamo andati nelle scuole, no? Perché facevano delle domande molto puntuali. Quindi davanti a ragazzi così, che secondo me sono forse per tanti punti di vista molto più svegli di come eravamo noi, devo dire la verità, è più difficile avere autorevolezza, perché loro si sentono molto pronti, molto preparati, e su tante cose digitali ne sanno più loro degli insegnanti. A volte facevano delle domande, gli insegnanti non capivano nemmeno la domanda, per dire, no? Quindi su questo loro, però io dico e rovescio la domanda, l'autorevolezza come si conquista? Perché a volte mi sembra che anche, io lavoro anche con gli adulti, no? E anche con adulti qualificati, quindi a volte con giornalisti. Vi è mai capitato, per esempio, durante il lockdown, di vedere giornali che facevano le dirette con le persone riprese in primo piano e poi le pubblicavano sui giornali, oppure dirette di 24 ore con le persone che violavano, si dice, le regole del lockdown? Ecco, quelli erano trattamenti illeciti dei dati, segnalati poi al garante che è intervenuto, illeciti. Quindi i ragazzi cosa vedono? Vedono queste cose qui, vedono l'esempio, perché quante mamme, quanti genitori pubblicano, insegnanti, gli insegnanti che pubblicano le foto delle gite scolastiche su Facebook, quanti ne abbiamo? In quanti casi siamo intervenuti? Rispondo io, tanti. In tanti casi i genitori ci dicono: guarda, a me non sta bene che l'insegnante mandi via WhatsApp il laboratorio con i video dei ragazzi mentre facevano il laboratorio, oppure le gite scolastiche, e siamo intervenuti noi avvocati perché questo succedeva. Quindi a volte sono anche gli adulti che danno il cattivo esempio. È da qui che bisogna partire, però, no? Rendersene conto e dire: il ragazzo ha fatto così, però perché l'ha fatto? Come tu dicevi, sono ragazzi preparati, erano ragazzi che lo sapevano, allora perché l'hanno fatto? Io sono convinta, e di questo, guarda, te lo dico perché ho a che fare quasi tutti i giorni con i ragazzi, con i minori, sono convinta che loro davvero fossero in buona fede, e che quindi quando si dicono ma io non pensavo, pensavo fosse uno scherzo, sono convinta, ma perché nessuno magari li ha mai fatti riflettere su queste cose o gliel'ha detto? Perché se tu glielo dici, stai tranquilla, la volta dopo non lo fanno più. Io lo vedo quando vengono qui per i processi, diventano degli agnellini, cioè, e poi questi ragazzi dopo processi anche brutti ci danno delle soddisfazioni, perché c'è chi è diventato ingegnere, chi hanno avuto poi un percorso di studi impeccabile, però qualcuno glielo deve dire. Quindi bisogna avere molta pazienza e molta umiltà di dire: guarda, io vi dico una cosa, io guardavo l'altro giorno e mi sono laureata 18 anni fa, quindi è da 18 anni che io mi specializzo in queste cose, no? Ho fatto un dottorato in queste cose qui e lavoro da 18 anni in queste cose, e quindi sono cose che vi dico complicate, cioè noi ogni giorno studiamo le nuove sentenze, non c'è giorno che passa senza che io guardi le sentenze nuove che sono uscite o cerchi magari io di far giurisprudenza, no? Questo per dire, ci vuole tanta umiltà. Quindi gli insegnanti devono dire: guarda, non sono cose scontate queste. A me piacerebbe tanto quando facciamo questi incontri ci fossero tanti insegnanti, ma anche tanti genitori.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.